Allora, grazie come sempre, grazie soprattutto a quelli che sono ancora rimasti ad ascoltarci e a tutti i colleghi del gruppo. Per me è stata una bella esperienza. Tra l'altro, il monitoraggio dell'anidride carbonica di fine espirazione ci può tornare utile perché sicuramente i livelli di CO2 nella sala saranno alzati e qualche episodio di carbonarcosi penso che sia plausibile aspettarselo. Allora, molto velocemente, capnometria, semplicemente misurazione del livello di anidride carbonica nell'aria espirata, se ci aggiungo anche le curve diciamo dell'andamento appunto dell'anidride carbonica, parliamo di capnografia, e l'ultima tendenza, l'ultimo grido dal punto di vista di questa tecnologia è l'utilizzo della capnografia volumetrica, quindi la percentuale di anidride carbonica indicizzata con il tidal volume, con il volume corrente. Che tipo di tecnologia la troviamo? La troviamo oggi ormai in diversi tipi di dispositivi, sia su apparecchi specifici tipo saturimetri per intendersi, talvolta integrata sui monitor multiparametrici, talvolta integrata sui ventilatori meccanici. Due tipi principali di sensore, il cosiddetto sensore mainstream, è un sensore coassiale che si applica dopo la Y del tubo di collegamento, o i cosiddetti sensori sidestream, che invece utilizzano una connessione e un campionamento del gas che poi viene analizzato. Perché parlare di anidride carbonica? Perché è un monitoraggio certamente non nuovo, lo conosciamo da tanto tempo, ormai sono circa tranquillamente 35-40 anni che è entrato diciamo nell'uso clinico quotidiano, però è entrato prevalentemente in sala operatoria e si è dimostrato in quel setting che è uno strumento efficace per prevenire, riconoscere precocemente l'estubazione accidentale, l'intubazione in esofago piuttosto appunto che in trachea, e nell'ottimizzare l'anestesia e la gestione della ventilazione meccanica. Oltre questo, sappiamo che il monitoraggio della ventilazione, oltre a migliorare il monitoraggio della ventilazione, la capnografia è un indicatore molto utile anche per monitorare e controllare lo stato metabolico e di perfusione del paziente. Pensate che in termini di affidabilità noi siamo abituati ad andare in giro con la pressione o cruenta o influenza con il paziente e il monitoraggio, noi sappiamo benissimo che io posso tenere su la pressione con l'inotropio, con i cristalloidi e con i colloidi, questo non mi dice che io ho una pressione magari di 100, ma non mi dice quanto il paziente è perfuso. La capnografia, se letta insieme agli altri parametri, può dirmi anche invece quanto ancora gli scambi sono presenti. Ne parlava anche Silvia prima, sappiamo anche che possiamo monitorare, avere indicazioni proprio sfruttando questo meccanismo dell'efficacia della rianimazione cardiopolmonare se applichiamo il monitoraggio dell'anidride carbonica di fine espirazione. Sappiamo tutte queste cose, non sappiamo, non abbiamo magari idea di quanto sono forti, sappiamo che in sala operatoria ormai è un monitoraggio che è praticamente quasi ubiquitario, però al di fuori della sala operatoria invece ancora non viene molto utilizzato, o utilizzato in maniera disomogenea. Quindi abbiamo scelto anche noi una linea guida, sempre dell'American Association for Respiratory Care, è una linea guida. Stavolta hanno aspettato un po' meno per aggiornarla perché è del 2011 ed era stata fatta nel 2003. Per il grading caschiamo bene perché utilizzano proprio il grade che prima Elisa ci ha brillantemente illustrato e il vantaggio è che io non ho dovuto fare i conti con i concorrenti, essendo l'unica linea guida che fa raccomandazioni sull'uso di questo tipo di monitoraggio nei pazienti ventilati meccanicamente. Devo dire che l'Associazione statunitense dei terapisti della respirazione è molto seria ed onesta, loro hanno una sezione molto ricca di linee guida. E già loro le presentano come evidence-based guidelines, quindi linee guida basate sulle prove d'efficacia, e come consensus guidelines. Questa sta in quel gruppo lì, quindi già diciamo, lascia presagire che è più basata sul consenso, sul confronto degli esperti, che non sulle prove d'efficacia. Grazie ai colleghi dell'unità professionale di EN Ricerca e di un paio di anestesisti rianimatori, anche noi abbiamo sottoposto la linea guida ad una valutazione metodologica. Le prime colonnine che vedete vi fanno rendere conto che, diciamo, a parte l'ambito della chiarezza, gli altri ambiti sono abbastanza carenti. In particolare, il coinvolgimento delle parti in causa. Solo tre autori, questo è già un dato. Il metodo, l'applicabilità hanno valori medio-bassi. L'ultima scatola in questo grafico, scatole bassi, è quella della qualità, complessiva della linea guida. Tenete presente che i punteggi sono standardizzati, quindi 100% è il massimo punteggio possibile, 0 ovviamente negativo. Quindi, abbiamo una linea guida che ha diversi punti di debolezza, abbiamo deciso di prenderla comunque in considerazione perché? Perché è l'unica, quindi è una fonte importante di informazione, ha una qualità media e poi fra le domande delle GRI una chiede se utilizzeresti questa linea guida. E degli 8 valutatori solamente 2, quindi solo un quarto, hanno risposto di no. Gli altri, o integralmente o con modifiche, erano d'accordo che potesse essere una linea guida utile per migliorare la pratica clinica. Le raccomandazioni non sono tante, questo è un aspetto che di questa linea guida un pochino delude, perché fanno un elenco enorme di possibili indicazioni e di possibili utilità, anche per esempio nella ventilazione meccanica non invasiva. E poi in realtà si limitano a quelle aree dove invece ci sono un po' di prove d'efficacia. E c'è solo una raccomandazione con un livello di forza importante per quanto riguarda il metodo più corretto per confermare il posizionamento di un tubo endotracheale. Raccomandazione di livello medio, invece, per quanto riguarda l'uso del sensore colorimetrico, soprattutto sul territorio, per esempio per la conferma del posizionamento del tubo o in un paziente in arresto cardiaco in assenza di capnografia e capnometria. Non solo, rimane un punteggio, una raccomandazione di livello medio che il monitoraggio delle anelle carboniche di fine aspirazione sia un metodo valido per gestire e ottimizzare la ventilazione. E soprattutto un ottimo metodo, un monitoraggio di base per trasferire in sicurezza un paziente critico. Ancora altre tre raccomandazioni, sempre di livello 2 di livello medio, quindi una capnografia suggerita come metodo per l'identificazione di anomalie nel flusso dell'aria. Diciamo, oltre al loop, anche la capnografia vi può dare informazioni, ad esempio, sulla necessità di broncoaspirare. Un'altra raccomandazione sulla capnografia volumetrica, che consente di valutare, di avere informazioni molto più precise sullo spazio morto fisico, fisiologico e su quello alveolare, quindi poter gestire meglio le situazioni di complicato mismatch, perfusione e ventilazione. La raccomandazione più bassa riguarda l'analisi quantitativa della forma d'onda durante rianimazione cardiopolmonare, perché in questo caso, come potete immaginare, ci sono meno studi e con numerosità campionarie molto basse, quindi diciamo più debole come forza la raccomandazione. E per rilevare appunto precocemente il ritorno della circolazione del circolo spontaneo in un paziente in arresto cardiaco. Che riflessione possiamo fare su quali sono le potenziali barriere che ostacolano un uso? Abbiamo detto che viene usato in maniera difforme. Allora, intanto dipende da che tipo di tecnologia ho. Se ho un apparecchio in più, già è difficile che mi porti un apparecchio in più dietro, perché spesso già organizzare un trasporto che abbia più strumenti da guardare insieme alle migliaia che già ho. Tempo e modalità di taratura. Per esempio, sistemi mainstream e sidestream hanno tempi di taratura diversi. Di solito i sidestream hanno tempi di taratura più lunga. Se il capnografo è in un ventilatore, uno si deve fare tutta la taratura comunque del ventilatore per ritarare a volte anche il sensore della capnometria, e questo può influenzare la voglia di utilizzare questo tipo di monitoraggio. I costi, perché ancora sono piuttosto sostenuti per acquisire permettere sia su un monitor multiparametrico o su un ventilatore da trasporto anche la possibilità di leggere la caprimetria, ancora si parla di cifre perlomeno intorno ai 15-20 mila euro, quindi è una cosa che pesa abbastanza. Ovviamente poi c'è anche dalla parte nostra la resistenza al cambiamento, anche se in molti casi è un filo in più e basta, però il fatto che non si sia mai fatto, abbiamo sempre fatto così come siamo soliti dire, questo è un altro aspetto che pesa e magari anche la poca conoscenza sul monitoraggio, sulla sua lettura, la sua interpretazione. Allora vi faccio un esempio pratico, anche perché uno dei messaggi di questa sessione è anche questo, no? Come la uso? Diceva prima Elisa, non sono un protocollo, non sono un ordine. Allora ve lo contestualizzo la mia situazione, no? Pronto soccorso, mi viene detto che per trasportare un paziente critico devo usare il monitoraggio dell'anidride carbonica di fine aspirazione e io ho due risorse a disposizione, cioè l'evidence-based practice dice io uso le migliori evidenze scientifiche in un contesto di risorse disponibili. Che cosa ho a disposizione? Un monitor multiparametrico che misura l'anidride carbonica di fine aspirazione o un monitor portatile multiparametrico con defibrillatore semiautomatico esterno. Quale prendo? Perché se dovessi seguire la linea guida non uso più il defibrillatore, magari me lo metto sotto così aumento i chili che devo spingere quando vado in diagnostica, porto via il malato e quindi dovrei usare sempre uno. In realtà non è così, uno dei difetti, tra virgolette, ma anche pregi, se volete, delle linee guida è che si riferiscono sempre a un paziente medio e il paziente che abbiamo noi sul lettino quel giorno in sala rossa o sul letto di terapia intensiva può essere diverso e allora dipenderà proprio dal paziente. La linea guida non è un protocollo, ho un paziente con un trauma maggiore, magari anche con un trauma cranico, a questo punto io so che ha un basso rischio di aritmie defibrillabili. Pazienti traumatizzati vanno in arresto di solito o per asistolia o per una dissociazione elettromeccanica. Quindi il defibrillatore mi posso permettere di averlo a portata di mano e di dare la priorità a che cosa? Alla perfusione e alla gestione e all'ottimizzazione della ventilazione. Ho un paziente con un arresto cardiaco ripreso, che ha un infarto, che deve andare in sala di emodinamica per ripristinare la perfettività delle coronarie interessate, ho un altissimo rischio di rianimazione, di ritmo defibrillabile, do la priorità, la possibilità di defibrillare e mi porto dietro il defibrillatore e faccio una scelta. La linea guida non ci mette al riparo dalle scelte, ci aiuta a scegliere meglio su quale paziente applicare quel tipo di tecnologia. Quindi, concludendo, nonostante che abbiamo di fronte in questo caso una linea guida di qualità medio-bassa, però esiste un certo consenso. Abbiamo sentito Silvia che anche le linee guida ERC raccomandano comunque l'utilizzo del monitoraggio di anidride carbonica di fine aspirazione, che sappiamo può essere molto utile per essere effettivamente impiegato sempre più su larga scala, per il monitoraggio sia della perfusione che della ventilazione, a condizione che io interpreti i valori nel contesto degli altri parametri, cioè non è il classico parametro che devo leggere, posso leggere da solo, ma lo devo leggere insieme a tutti gli altri. Ovviamente come ricaduta per noi, se dobbiamo pensare che questo fa parte del monitoraggio di base, si affianca a monitoraggio del tracciato elettrocardiografico, saturimetrico e pressorio, dobbiamo anche pensare che gli infermieri di area critica sia per loro sia una competenza di base l'interpretazione e la gestione di questo tipo di monitoraggio. Quindi vi lascio con due messaggi, uno è il primo che ci insegna le linee guida, è il divieto di dire abbiamo sempre fatto così perché le linee guida costringono a cambiare molto spesso. L'altra cosa è un blog di uno che non è un sanitario, uno che si intende di arte, ma che ci insegna che il più grande segno di esperienza è saper riconoscere quando non ricorre dall'esperienza. Grazie.